In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come ad un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, ad un altro 2, ad un altro 1, secondo le capacità di ciascuno, poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò ad impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuto 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto 1 solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone dei suoi servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnato altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatolo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Ci introduce nell'argomento questo brano preso dal libro dei Proverbi, dove c'è l'elogio che un uomo fa della sua donna. È un elogio molto bello sull'attività della sua donna nell'ambito della famiglia. Solo che nella storia dopo del popolo ebreo si è avuta questa trasformazione. Tutti i sabati le donne dovevano leggere come esame di coscienza questo brano. Notate? Per cui l'ordine dell'elogio come conferma del dato reale è diventato l'unità di misura attraverso la quale misurare e valutare la propria esistenza. Per cui si è passato dall'ordine reale, elogio dell'uomo per la sua donna, all'ordine ideale, che diventa come lo schema entro il quale bisogna stare. Per cui nel primo caso c'è la definizione della Madonna dopo, della donna dopo l'esperienza. In questo caso dopo si trasforma l'ordine ideale che viene messo innanzi, quindi la definizione della donna viene prima dell'esperienza. Guardate, c'è una inversione da parte dell'uomo che ciò che è accaduto ed è andato bene viene trasferito nell'ordine della necessità. Per cui il consiglio buono o l'indicazione buona diventa necessariamente la prigione in cui viene chiusa la persona. Questo è l'errore. Questo errore può essere compiuto da una società, come nel caso del popolo ebreo. Un elogio che un uomo ha espresso per la sua donna diventa la lettura con cui misurarsi, fare l'esame di coscienza, tutti sabati le donne, tutte le donne. Per cui si introduce uno schema, potremmo dire, come ideale da avere presente, per cui non si ha più a che fare con una rete di rapporti fra le persone, ma la persona è una legge che sovrasta l'uomo. Nel Vangelo viene in qualche modo ripreso un aspetto di un uomo che pensa e si confronta con un ordine ideale stabilito da lui. È lui che stabilisce quello che è il padrone e quindi l'unità di misura. È lui che stabilisce, di fronte a questa unità di misura, io non ce la faccio. Per cui si introduce, potremmo dire, con questo procedimento, potremmo dire, un senso di impotenza, un senso di impossibilità. Quindi un complesso di essere inferiore rispetto al compito della vita. In questi termini, l'uomo viene bloccato prima ancora di fare l'esperienza. E chi, potremmo dire, si giudica se stesso, non in base all'esperienza, ma in base ad un ideale che lui stesso si è costruito, di fatto lui stesso si è chiuso in una prigione dalla quale non si esce. Questo bisogna averlo molto presente. Queste persone hanno ricevuto ciascuno ciò che gli è necessario, quello che gli serve. Anche chi ha ricevuto un solo talento, è una cifra enorme, equivale, diciamo, a quello che un uomo guadagna nel lavoro di 10.000 giornate di lavoro. Quindi è una cifra consistente. Qual è l'invito che ci viene? Anzitutto, quello che hai e quello che sei, comincia a metterlo in azione. Col presupposto che l'esistenza e i doni che hai ti sono sufficienti per affrontare la vita. Perché il Signore, qui, questo padrone, ha dato a ciascuno secondo la sua possibilità. Anche perché viene considerato che questa persona non è buttata là casualmente nel mondo, ma vive, qui siamo all'interno, potremmo dire, del popolo di Dio e quindi e poi successivamente nell'ambito della Chiesa, dove la preoccupazione di Dio non è che uno o ciascuno abbia tutto quello che gli serve. Ma alcuni doni ci sono, altri non ci sono. E quindi ciascuno di noi è stato pensato da Dio nell'ambito di una famiglia. Ciascuno di noi è stato pensato, come del resto anche biologicamente è nato ed è cresciuto, all'interno di uno spazio umano, dove le persone hanno ricevuto doni diversi. Questi doni diversi sono stati dati a ciascuno perché complessivamente il sistema, l'insieme delle persone, abbia ciò che è necessario. Se a te è stato dato un dono in più, un dono a te che all'altro non è stato dato, non è stato dato a te perché rimanga in te, sia sepolto in te e quindi che non produce frutto. Ma il frutto di un seme viene dato nella distribuzione delle persone che vivono con te. Quindi il frutto dei doni del Signore, cominciando dalla vita, cominciando dalla sua compagnia, dalla sua presenza, dall'esistenza di Dio nella mente e nel cuore delle persone. Questa presenza di Dio all'interno del mondo, che è il valore fondamentale, richiede di essere diffuso. E questo è il punto. Questo ci viene a correggere. Anzitutto, se abbiamo un dono, la presunzione di avere tutto. Non è vero. Altro punto, se noi non abbiamo un dono, non dobbiamo pensare che non abbiamo il necessario. Occorre però che da una parte noi abbiamo coscienza dei doni che abbiamo ricevuto, cominciando dalla salute, l'armonia dei pensieri, l'armonia delle relazioni, che noi consideriamo ciò che abbiamo ricevuto e ci chiediamo che cosa ne faccio, come lo spendo. D'altra parte, il confronto fra di noi, fra le persone, ti indica chiaramente ciò che tu non hai. O tu metti avanti lo schema dell'ideale per cui dice non l'ho, per cui c'è la rassegnazione. Ma se procede lo schema invece dell'esperienza reale, se io ho bisogno di un aiuto e tu sei disponibile, che si tratta di fare qualsiasi cosa, anche solo di spostare un banco, una tavola, devo avere l'adesione a me stesso concreta e di chiedere aiuto. Lo so che ci costa fatica chiedere aiuto, perché noi facciamo fatica di uscire dall'infanzia dove dominante è l'onnipotenza, posso fare tutto. Invece, in fondo, l'umiltà non è altro che il riconoscere ciò che hai. E dalla conoscenza di ciò che c'è, ti rendo conto di ciò che non c'è. Occorre questo equilibrio, averlo presente. Altrimenti noi, nei confronti degli altri, di chi non ha le nostre capacità, noi lo valutiamo da meno della sua persona e della nostra persona. D'altra parte, occorre che noi, se manchiamo di qualcosa, occorre che noi non ci sentiamo colpevoli della mancanza di qualcosa. Capite il punto? Perché questo modo di pensare è fondamentalmente, strutturalmente, un pensare ateistico, dove c'è una casualità dominante e non c'è nessun piano razionale. Perché il nostro Dio non è altro che colui che risponde al bisogno che è in noi stessi di significato, di valore, di scopo. Dalla parabola di Gesù viene fuori. Anzitutto io devo guardare ciò che ho ricevuto, una coscienza reale di me stesso. Questo è importante averlo presente. E se mi manca qualcosa che invece è utile o è indispensabile, io proprio partendo da questa conoscenza reale, io mi rivolgo ad una persona che ha ricevuto più di me, ma io non sono inferiore all'altro, perché io ho altri aspetti della mia persona. Solo che questo modo di pensare occorre che noi l'accogliamo come educazione, perché spontaneamente non viene. Quindi occorre che noi superiamo la fase dell'onnipotenza. Nello stesso tempo occorre che noi superiamo la coscienza di essere colpevoli, diciamo, della nostra povertà. Questi due, potremmo dire, queste due oscillazioni debbono essere corrette in una persona adulta. E quando in un adulto questi slanci o questo sentirsi tende a venire fuori, occorre che ragionevolmente noi ritorniamo all'esperienza fondamentale in modo da avere uno sguardo positivo su noi stessi, senza essere il Padre Eterno. Il richiamo quindi è molto che ci fa Gesù, è affinché noi abbiamo una vita serena, affinché nell'incontro con Cristo noi troviamo la giusta dimensione di noi stessi e viviamo con serenità e gioia la nostra esistenza, perché questa è la volontà del Signore nei confronti di ciascuno di noi.